la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
5 minuti dopo le 8 di martedì 27 gennaio, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline, informazioni, interviste, approfondimenti, aggiornamenti anche in tempo reale sui nostri canali crossmediali, uno sguardo al tempo, al meteo per le prossime ore, lo facciamo oggi dall'AMA con Matteo Rossi, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Cosa ci dite per questa giornata?
A giornata discreta, interlocutoria, in attesa dell'arrivo di una perturbazione piuttosto strutturata nella giornata di domani, cioè già da stasera è in arrivo, soprattutto sulle zone costiere, sul nord-ovest, e poi in serata nottata invece su tutta la regione, con piogge diffuse, anche qualche temporale, quindi domani è una giornata perturbata. Oggi invece giornata direi discreta, con un cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, c'è un po' di nebbia in queste ore sul Mugello, sul Valdarno, sull'Aretino, nebbia che poi tenderà a dissolversi, però appunto tutto sommato oggi una giornata più che discreta, con temperature intorno ai 10-12 gradi per quanto riguarda le massime. E poi per il proseguo della settimana, giovedì ancora qualche fenomeno ma piuttosto isolato, quindi molta variabilità nella giornata di giovedì, e poi venerdì sembra una giornata anche questa non male, senza precipitazioni. Vedremo meglio poi nei prossimi giorni come sarà l'andamento.
Assolutamente, grazie nel frattempo Matteo Rossi all'AMA, una breve pausa e poi torniamo in newsline.
Atlas of the New World, il progetto fotografico visionario di Giulia Pier Martiri ed Edoardo De Lille, che rende visibile in modo sorprendente il futuro invisibile dei cambiamenti climatici. A Firenze presso MAD, Murate Art District, fino all'8 febbraio. La mostra esplora, con una modalità immersiva e coinvolgente, situazioni climatiche estreme in tutto il mondo. Dalle Maldive all'Europa, dalla California alla Cina, dal Mozambico alla Russia, alla ricerca di tracce del cambiamento climatico in atto. Info murateartdistrict.it. Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso la natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti, che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Nove minuti, volevo darvi il tempo di aprire l'home page di controradioclub.it, andare a visualizzare le tessere e cliccare, perché è ora il momento, lo avete sentito anche dai nuovi spot per la campagna di tesseramento, davvero stiamo puntando e ci crediamo, grazie anche a voi, ai 2000 soci, tanti nuovi quest'anno, nuovi e nuove, che hanno deciso che era quest'anno il momento di fare questo scatto anche di sostegno nei confronti di Controradio, però ancora non ci ci siamo per quell'obiettivo che ci siamo dati non in maniera utopica, ma in maniera sostenibile, per poter con voi condividere tutte quelle che sono le progettualità della nostra radio. Lo sentite, non abbiamo bisogno di spiegarvelo, perché se vi fa compagnia ogni giorno un motivo c'è, e a partire dalla vostra scelta naturalmente. Ma torneremo con altre informazioni e anche occasioni per stare con voi. Tutto questo rimanendo aggiornati sulle nostre frequenze, sui nostri canali crossmediali. Diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Intanto, dicevamo, l'incendio a fuoco, le baracche all'Indiano, nella discarica sotto il ponte, un villaggio di disperati sotto, in mezzo ai rifiuti, carcasse di auto, rottami di elettrodomestici. Ieri il nuovo rogo nella zona dell'Isolotto. Di taglio alto invece, sempre da Repubblica, continueremo il lavoro di Rocco, parliamo del virgolettato, delle dichiarazioni della famiglia Commisso nella messa in memoria di Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio scorso, messa che si è svolta in Duomo a Firenze. E poi di spalla ancora violenza e abusi sessuali al carcere della Dogaia. Ieri la nota della Procura di Prato, i particolari dal nostro Giorgio Bernardini.
Nuovi episodi di violenza all'interno del carcere della Dogaia riaccendono l'attenzione sulle condizioni di sicurezza nella struttura penitenziaria pratese. A renderlo noto è la procura, che parla di una recrudescenza di fatti gravi dopo i blitz repressivi messi in campo nei mesi scorsi. L'ultimo caso risale a sabato 24 gennaio. Un detenuto marocchino di 25 anni è stato brutalmente aggredito nella propria cella, con modalità che, secondo gli inquirenti, sarebbero collegate a una violenza sessuale. Il giovane ha riportato lesioni importanti, con una prognosi iniziale di 30 giorni. Pochi giorni prima, il 16 gennaio, un altro detenuto, italiano e di 27 anni, sarebbe stato vittima di un'aggressione analoga, anche in questo caso finalizzata alla commissione di abusi. Gli investigatori ricordano inoltre un episodio avvenuto il 22 dicembre scorso. Un detenuto brasiliano di 20 anni sarebbe stato colpito e ferito al volto e a un braccio con un pezzo di legno, su ordine di un altro recluso. E alla fine di novembre si sarebbe verificato anche un episodio di violenza da parte di un agente della polizia penitenziaria ai danni di un detenuto che si trovava in infermeria. Nel comunicato la procura segnala anche le preoccupazioni legate alla sicurezza del personale sanitario esterno che opera in carcere, denunciando situazioni di protezione ritenute insufficienti durante il contatto con i detenuti. Una sequenza di episodi che apre interrogativi pesanti sulla gestione interna della struttura e sulle misure di controllo, mentre proseguono le indagini per chiarire responsabilità e dinamiche di quanto accaduto.
Sulla Nazione di Firenze, dopo la fotonotizia, avanti insieme, sempre virgolettato dalla cerimonia in memoria di Rocco Commisso, la Nazione sceglie la definizione di baby gang per quanto sta accadendo a Novoli. Novoli alza la voce, il titolo, dopo l'episodio del calciatore tredicenne rapinato in piazza delle Medaglie d'Oro. Il quartiere si ribella, l'allenatore dice in un mese 3 atleti aggrediti e ora un corteo per combattere la delinquenza. Di taglio basso invece il caso San Gallo, il braccio di ferro in centro storico, Biti, l'assessore all'urbanistica seccata, gli esposti, il virgolettato, non sono la strada, norme rispettate. Lo si legge di taglio basso anche dal Corriere, mostro di San Gallo, avviso ai residenti, Palazzo Vecchio al contrattacco, resort autorizzato, l'esposto, così si evita il dialogo. Si alza la tensione nel botta e risposta tra l'annuncio del ricorso di alcuni residenti e la replica dell'amministrazione comunale. Ma il richiamo che vi segnaliamo dal Corriere riguarda lezioni sull'antifascismo, i giovani di destra all'attacco del liceo Livi, scontro politico a Prato. Cosa succede? Il liceo Livi di Prato è finito nel mirino di Azione Studentesca, organizzazione di destra per delle lezioni sull'antifascismo, inserendolo nella lista delle scuole che promuoverebbero un pensiero unico. Dura la reazione da sinistra, che parla di liste di proscrizione, clima di intimidazione. Anche il sindacato, la FLC-CGL di Prato, esprime preoccupazione, ricordando che l'antifascismo è alla base dell'ordinamento repubblicano. Il sindacato respinge ogni tentativo di limitare l'autonomia didattica e dichiara sostegno ai docenti impegnati nella formazione civica degli studenti. Sentiamo proprio Filomena Di Santo della CGL di Prato, intervistata da Domenico Guarino.
I fatti si sono svolti in questa maniera qui. Ovviamente nell'ordinaria programmazione annuale dal collegio docente a settembre sono state previste tutte le attività di educazione civica e tra le tante attività anche una lezione sull'antifascismo. Ovviamente queste attività sono state programmate e approvate nel mese di dicembre. E i fatti a cui fanno riferimenti i giovani di Azione Studentesca ovviamente sono avvenuti dopo i fatti di H. Lorenzia, e quindi strumentalmente hanno utilizzato questo episodio per mettere all'indice i docenti, i quali nient'altro hanno fatto che mettere in pratica quello che è sancito dalla nostra Costituzione, la libertà didattica, e nel novero della nostra Costituzione anche quella che è basata sull'antifascismo. Quindi noi rigettiamo le loro accuse che l'attività svolta dei docenti era l'ennesimo festival del pensiero unico dove l'antifascismo viene spacciato per programma didattico oppure catechismo politico forzato. Noi non possiamo accettare delle dichiarazioni tali sui social di questi giovani di Azione Studentesca, e ribadiamo il fatto che la scuola è aperta a tutti, lo esce dalla nostra Costituzione, e che l'arte e la scienza sono libere, e libera è l'insegnamento, sempre dettato dalla nostra Costituzione, che è costruita sull'antifascismo ed è stata costruita in un momento storico in cui tutte le parti politiche, ovviamente ricostruendo dalle macerie di una guerra che veniva proprio fuori dal fascismo, hanno fatto in modo tale che per poter garantire la democrazia, ovviamente il punto focale della nostra Costituzione è l'antifascismo, per cui non si può esimere da questo.
Apri gli occhi nella notte e vedo un mondo che non c'è. Quello che mi sta intorno non è mio, non fa per me. Il buio mi circonda, se mi avvolge mi ricorda di quando spegnevo la luce da sola, volevo tagliare la corda. Trasformare sogni alle passioni in metriconi è quello che zio mi ha chiesto, io non volevo sentire ragioni. Ma la notte porta consiglio, neanche uno sbadiglio. Questo è lo spiraglio che mi fa sentire meglio. Forse solo un poco di malinconia, mentre guardo e poi mi cerco nella gigantografia. Crisi di coscienza, forse di identità. Eppure io mi riconosco proprio in quella là. La mia giornata se ne va ed io divisa tra l'entusiasmo ed una nuova paranoia. In quel mondo che sembra lontano è invece qua. Attenzione, parlo della realtà. Sento che non c'è tempo e allora un po' più fretta farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia. Toccarsi non si può. Cerco un nuovo contatto, un po' più di controllo su quel che sto vivendo. È presente che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottraggo, almeno ci sto provando.
Non c'è tempo, non c'è tempo. I 99 post, e noi con questo brano salutiamo l'assessora alla memoria Alessandra Nardini, all'istruzione, alla cultura della memoria della Regione Toscana. Ben trovata, buongiorno assessora.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Perché c'è proprio la sensazione, assessora, che non ci sia più tempo, no? In tutta questa cronaca che dallo scenario internazionale alle vicende ultime che abbiamo raccontato ai nostri microfoni, le liste di proscrizione, così come definite dal PD Pratese rispetto a quanto successo al liceo Livi e l'iniziativa di Azione Studentesca che appunto inserisce dei docenti in queste liste sotto attacco per le lezioni sull'antifascismo, sembra non ci sia più tempo, e quindi come attualizzare il giorno della memoria, soprattutto farlo con i giovani, così come la regione è protagonista in questa mobilitazione che porta avanti da anni, sia con i meeting che con il treno della memoria.
Ma intanto grazie per questa opportunità. Siccome Regione in questi anni abbiamo messo in campo un impegno importante, continueremo a farlo. Tra l'altro stiamo al lavoro per far ripartire appunto in quest'anno anche il treno della memoria. Ne siamo particolarmente orgogliosi perché è un'esperienza preziosa che ha consentito a tantissime studentesse e tantissimi studenti di visitare, di vedere con i propri occhi i luoghi dell'orrore, quindi di rendersi ancora meglio conto di cosa sono stati il nazismo e anche il fascismo nel nostro paese. Io credo che sia fondamentale difendere la memoria anche dai tentativi di negazionismo e di revisionismo che nel nostro paese purtroppo ci sono sempre stati e che oggi trovano persino cittadinanza all'interno delle istituzioni talvolta. E sia fondamentale proprio per riuscire anche a far sì che quel mai più, che poi era scritto tra le righe della nostra Costituzione antifascista, sia davvero un monito e non sia solo un impegno tradito ogni giorno, come di fatto purtroppo continua ad essere. Lo ricordava molto bene lei stessa, lo scenario internazionale ci dimostra che non abbiamo imparato la lezione della storia, ci dimostra che ancora oggi c'è troppa indifferenza e troppo immobilismo di fronte a bambine, bambini, donne, uomini, persone che muoiono. Accade a Gaza, accade in Ucraina, accade in altre parti del mondo. Ecco, di fronte a tutto questo io credo che quel ma più debba essere davvero un mai più che dovrebbe valere in ogni parte del mondo e per ogni persona. E oggi tenere viva la memoria significa insegnare alle ragazze e ragazzi a saper scegliere la parte giusta da cui schierarsi, la parte giusta della storia, a non restare indifferenti. Liliana Segre l'ha detto molto bene in questi anni. Lei teme moltissimo l'indifferenza, che è stato anche il grande male di quegli anni, perché ci furono appunto chi aderirono convintamente al nazismo, al fascismo, chi lo combatté, siamo profondamente loro grati e teniamo viva la loro memoria, ma ci furono anche tantissime e tantissime, la stragrande maggioranza, che decisero di far finta di non vedere perché evidentemente era più comodo, era meno rischioso. Allora oggi fare memoria non significa solo celebrare, non significa solo una data, un anniversario, ma significa soprattutto capire, chiedersi, interrogarsi su cosa possa voler dire oggi attualizzare quella memoria, su qual è il significato, il monito che ci viene consegnato appunto da quelle pagine così buie e così vergognose. Noi viviamo in una regione, in un territorio, vengo da Pisa, che ha visto l'orrore, l'abisso più profondo, perché la firma delle leggi razziali o razziste, come le vogliamo definire, è stato un qualcosa davvero di inaccettabile, di incomprensibile oggi, eppure è accaduto. Ecco, allora io credo che di fronte a tutto questo davvero sia nostro dovere, e io credo che sia un preciso dovere delle istituzioni e della scuola.
Ecco, a questo proposito, assessora, la vorrei fermare un attimo per condividere con lei un approfondimento su questo, perché lei ha chiamato in causa adesso anche le istituzioni. Ha parlato di immobilismo e di indifferenza in un contesto in cui noi abbiamo visto, sia per quanto riguarda il genocidio a Gaza, sia per quanto riguarda quanto sta accadendo a Minneapolis, la mobilitazione, no, della popolazione, dei cittadini, delle cittadine, che però non trova altrettanto riscontro in una politica che si allontana sempre di più, diciamo, da quello che è lo sdegno delle persone.
Ma guardi, io penso che stiano accadendo anche nel nostro paese fatti gravissimi. Quando parlo di immobilismo, ad esempio, lo faccio rispetto al fatto che il governo Meloni sembra più interessato e impegnato a criminalizzare le piazze. Guardi, basti pensare alle 37 persone indagate a Massa, sabato c'è stata una bellissima manifestazione perché sono scese in piazza contro, a denunciare il genocidio appunto dei palestinesi e delle persone palestinesi a Gaza, per chiedere, per invocare la pace. Basti pensare alla punizione che è stata paventata per i vigili del fuoco che si sono inginocchiati di fronte alla bandiera palestinese, in ricordo di quelle tante bambine e bambini purtroppo uccisi in questo terribile genocidio. Piuttosto che invece condannare con parole durissime, con estrema chiarezza, quello che sta accadendo ad opera del governo di Trump a Minneapolis e in America, anziché appunto essere tra i paesi che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, non perché questo, come dire, provochi una ricaduta concreta, ma perché è un atto atto politico, l'espressione, diciamo, di un nostro intendimento sarebbe fortissimo, potente, anche rispetto alla comunità internazionale, anche rispetto all'Europa. Invece non lo si fa. Noi abbiamo una Presidente del Consiglio che, insieme a un Vice Premier, Matteo Salvini, decide di girare uno spot elettorale a sostegno di Viktor Orban, un liberticida pericoloso, insieme a Benjamin Netanyahu, insieme a un criminale. E questo è gravissimo, perché davvero calpesta la storia, la cultura, i valori e i principi più profondi del nostro paese. E mi permetto di dire un'altra cosa: non ci facciamo certo insegnare l'antisemitismo, la lotta appunto a qualsiasi tipo di razzismo e di discriminazione da parte di coloro che hanno nel proprio simbolo la fiamma tricolore, di fronte a coloro che balbettano quando si tratta di condannare chi fa il saluto romano o chi ha tatuato una svastica sulla propria pelle, sul proprio corpo. Oggi deve essere un diritto criticare le scelte, le politiche del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu, ma questo non significa assolutamente essere antisemiti. Ci mancherebbe altro. Ecco, da questo punto di vista noi abbiamo sempre lottato contro qualsiasi forma di discriminazione, di odio, di persecuzione, e l'impegno sulla memoria di questi anni è esattamente questo. Non ci facciamo dare lezioni dalla destra.
In conclusione, vorrei con lei dare uno spazio meritatissimo alla figura che domani verrà ricordata, verrà dedicato il meeting della memoria alla compagnia promosso dalla regione con Giovani Sì, alla figura di Vera Jarac, che davvero è stata con i giovani, è stata con la Toscana, recentemente scomparsa, ha raccontato la sua doppia storia di vittima delle leggi razziali e della dittatura argentina. A lei un tributo domani non formale, ma davvero di contenuti e messaggi che possano essere recepiti dai giovani come una memoria che è per tutti e non di una parte.
Guardi, la figura di questa donna, che è una donna straordinaria, che ha conosciuto un dolore immenso durante tutta la sua vita, che ha portato avanti la testimonianza delle madri di Piazza De Mayo, che ha raccontato cos'è stato l'orrore appunto delle leggi razziali fasciste, del nazismo, che ha appunto vissuto sulla propria pelle più orrori di questa stagione, purtroppo, degli anni che abbiamo vissuto e che ha conosciuto il nostro paese, non solo il nostro paese, il mondo intero. Penso sia un dovere, perché noi abbiamo avuto l'onore, il privilegio anche di ascoltare anche in Toscana Vera Vigevani Jarac, abbiamo avuto l'onore e il privilegio di ospitarla, l'hanno avuto tantissime ragazze e tantissimi ragazzi in giro per il mondo in quegli anni, in questi anni, e credo che ricordare la sua memoria, ricordare la sua figura, ricordare la sua voce di pace, perché quella di Vera non era mai una testimonianza di vendetta o di rabbia, e a me ha colpito sempre questo da parte delle testimoni e dei testimoni della Shoah e delle altre deportazioni. Quelle donne e quegli uomini per tutta la loro vita non hanno mai cercato vendetta, ma hanno sempre solo cercato giustizia e verità. E questo, diciamo, è il messaggio più bello che oggi ci consegnano. E oggi ci consegnano anche un po' come in una sorta di staffetta generazionale, appunto, l'impegno nel proseguire questo loro percorso, nel tenere viva la memoria, nel diffonderla, nel difenderla anche, appunto, come dicevo, da tentativi di negazionismo e di visionismo. Purtroppo, per questioni anagrafiche, le testimoni e i testimoni ci stanno via via lasciando. Ecco, allora, di fronte a tutto questo, io credo che oggi le istituzioni e la scuola abbiano, diciamo, un dovere ancora più grande, che è quello di raccogliere quel testimone, di farlo a livello anche generazionale, rivolgendo una particolare attenzione alle giovani generazioni, e far sì che il loro sacrificio, anche la loro scelta di continuare a parlare degli orrori che hanno visto, che hanno vissuto, anche un po' riaprendo, no, quelle ferite della loro vita, non sia perduto, non vada vano. E c'è una bellissima frase che Liliana Segre, bella ma amara, la definirei così, ha pronunciato in una delle ultime più recenti interviste, cioè la paura che la Shoah, e aggiungo tutte le persecuzioni, tutti gli orrori, pian piano diventino una riga sul libro di storia. Ecco, io credo che questo non lo si debba permettere. Permettetemi anche un ultimo appunto: proprio a fronte dello scenario internazionale che stiamo vivendo, noi dobbiamo stare molto attenti a non commettere un errore, cioè quello di non colpevolizzare un popolo, una comunità intera per le responsabilità gravissime, criminali di un governo come quello israeliano. Nessun tentativo di riaccendere quell'antisemitismo mai sopito evidentemente in Europa e nel mondo può trovare spazio nel nostro paese e negli altri paesi. Non ci può essere nessuna giustificazione a tutto questo, così come non ci può essere nessuna giustificazione a qualsiasi forma appunto di discriminazione, di prevaricazione e di ingiustizia.
Assessora Nardini, grazie per queste riflessioni quanto mai necessarie in questa giornata, ma in questa fase storica che stiamo cercando di affrontare attraverso anche il contributo, l'analisi e le testimonianze, per cercare anche a livello informativo, no, di creare quegli anticorpi culturali che possano contenere, gestire, riconoscere e soprattutto gettare ponti di pace, perché lo ribadiamo anche nel nostro spazio Contro Radio, Contro la Guerra, la violenza non può e non deve essere lo strumento per la risoluzione di nessun conflitto. Conflitto e conflittualità che deve essere riportata in una dimensione sana di dialettica, ma non essere strumentalizzata.
Sì, certo.
Grazie per essere stata con noi.
In un mondo invece dove sembra che prevalga ancora la legge del più forte, lo vediamo con l'America di Trump purtroppo quotidianamente. Sì. Grazie a voi.
Buona giornata e buon lavoro. E 30 minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network, dunque tra qualche istante la linea a Milano, poi torniamo subito dopo con voi in Newsline.
Popolare Network, buongiorno, le notizie. L'accordo commerciale tra India e Unione Europea offrirà molte opportunità per tutti, lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi questa mattina prima dell'incontro a New Delhi con la presidente della Commissione Europea von der Leyen, durante il quale sarà annunciata la creazione di una importante area di libero scambio. Parole simili anche dalla stessa von der Leyen: stiamo per scrivere, ha detto, una pagina di storia. L'accordo commerciale abbasserà in maniera importante i dazi sui prodotti europei che entreranno nel mercato indiano.
Il disarmo di Hamas arriverà probabilmente con una specie di amnistia per i membri dell'organizzazione che lo accetteranno, lo ha detto un funzionario americano commentando gli ultimi sviluppi a Gaza, dove sulla carta dovrebbe cominciare a breve la fase 2 del piano americano. Del disarmo di Hamas hanno parlato nelle scorse ore anche Trump e Netanyahu.
Nel 2005 oltre 37.000 palestinesi sono stati costretti a lasciare le loro case in Cisgiordania, lo dice un rapporto delle Nazioni Unite, si tratta del numero più alto di sempre. Il rapporto conferma anche l'aumento delle operazioni militari israeliane e degli attacchi dei coloni contro i civili palestinesi.
A Milano è indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso un ragazzo di 28 anni ieri pomeriggio nella zona di Rogoredo. L'agente è stato interrogato dal PM in questura. Secondo la ricostruzione che ha fornito agli inquirenti, la vittima si sarebbe avvicinata ai poliziotti puntando un'arma e non si sarebbe fermata dopo l'intimazione dell'altro. Il colpo sparato dall'agente ha centrato il giovane alla testa, uccidendolo. La pistola si è poi rivelata a salve.
Le frizioni tra il governo italiano e le autorità svizzere sulla scarcerazione di Jacques Moretti, il titolare del bar andato fuoco a Capodanno a Camontana. L'ambasciatore italiano in Svizzera è stato richiamato a Roma, ieri ha incontrato Giorgia Meloni e Antonio Tajani. L'ambasciatore si è deciso ieri non tornerà in Svizzera a meno che Berna non acconsenta all'avvio di una effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due stati, con la costituzione di una squadra investigativa comune. La notte di Capodanno alle Costellazioni sono morti 40 ragazzi, 6 dei quali italiani.
Sono 1500 gli abitanti del paese di Niscemi, entroterra di Gela, in Sicilia, evacuati dalle proprie case che si trovano in una fascia di 150 metri dalla spaventosa frana che da 24 ore tiene impegnata la protezione civile locale, regionale e nazionale. La linea di frana ha ormai raggiunto i 4 chilometri, interi quartieri sono stati svuotati. Oltre alle abitazioni, alcune delle quali rimaste affacciate sul vuoto, ci sono problemi alla viabilità. 3 delle 4 strade che conducono in paese sono interrotte. Oggi a Niscemi è atteso per una visita il capo dipartimento della protezione civile siciliana.
La Corea del Nord avrebbe lanciato un missile balistico nel Mar del Giappone, lo dicono Corea del Sud e Giappone, al momento non ci sono ulteriori particolari.
In Francia l'Assemblea Nazionale ha votato una legge che vieta l'uso dei social ai minori di 15 anni, la misura, sponsorizzata dal presidente Macron, andrà ora al Senato. Se approvata in via definitiva, la Francia sarà il secondo paese al mondo, dopo l'Australia, ad aver adottato una legislazione restrittiva sui social per i minori. La legge vieta anche l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole superiori.
Tempo in peggioramento per la giornata di oggi, con precipitazioni a partire dal pomeriggio, sia di pioggia che di neve, a partire dalle regioni di nord-ovest e poi in estensione su Toscana, Umbria e Lazio. È tutto, le notizie tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannaldasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla A12 in direzione Livorno, code a tratti tra il Bivio per Viareggio e il Bivio per la 11. Sulla Tivoli in direzione mare, code in uscita a Santa Croce, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Fino al 30 gennaio chiuso l'allacciamento tra la A12 e la A15 in entrata in direzione Rosignano. La viabilità cittadina a Firenze, via degli Alfani, chiusa a causa di una perdita idrica nel tratto tra via della Pergola e Borgo Pinti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Nuovo viaggio del Contraradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenota fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Contraradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Let me go. Your trouble. And it's exactly why I stay. Beautiful James, I don't wanna wake you. Beautiful James, I don't wanna wake you. Beautiful James, I may have to. I may have to. I may have to.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:41 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per la nostra newsline e torniamo sulla vicenda, sui lavori e sulla gestione di Ponte Alpino, la demolizione e ricostruzione in zona Campo di Marte, passato il weekend di paura legato al montaggio della passerella pedonale, allo stress test che è stato superato, lo abbiamo raccontato ieri con aggiornamenti insieme all'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, e in attesa dei mesi estivi, si parla di 100 giorni di lavori, tra i residenti e i commercianti, al netto dei timori che persistono, ora il dibattito si sta spostando sul futuro dell'area. Ci sarà un'area pedonale e di che tipo? Sentiamo le voci che abbiamo raccolto con Domenico Guarino.
Qui nella farmacia, la farmacia antica, no? Questa quanta ne ha?
1876, che però è della mia famiglia, è dal 1928.
Quindi tanta storia. Una storia che incrocia il rifacimento di Ponte Alpino. Che, come la vedete questa cosa?
Allora, il rifacimento del Ponte Alpino lo vediamo come inevitabile, perché va rifatto, abbiamo visto le condizioni, quindi va rifatto. Il problema è la tempistica. Noi abbiamo richiesto abbiamo fatto delle richieste al comune per quanto riguarda la formazione, la istituzione di un'area pedonale in via Pacinotti, perché siamo terrorizzati, abbiamo visto quelle crew che l'altro giorno rimettevano la passerella nuova e ci siamo, diciamo, un po' impauriti che potessero essere durante i lavori del ponte vero e proprio messe nella nostra via, e quindi deturpando e penalizzando tutti i commercianti della strada. Quindi noi abbiamo richiesto un'area pedonale, abbiamo già fatto due riunioni col sindaco e l'assessore Giorgio. Loro ci hanno rassicurato che le nostre richieste saranno attenzionate, che saranno, non dico accolte, ma insomma cadeggiate. Cercare di creare un punto di aggregazione. Sono stati abbattuti vari alberi al di là del ponte, quindi noi abbiamo richiesto anche del verde, che chiaramente non pretendiamo possano essere degli alberi veri e propri, ma anche dei vasi con degli olivi, dove avere un pochino di ombra, delle panchine dove poter stare e creare un'area dove i bambini usciti da scuola nel pomeriggio possono venire a fare una corsa, a fare qualcosa. Per quanto riguarda tutti coloro che lavorano nella ristorazione nella via, avere dei dehors, creare un punto di aggregazione, e dove c'è gente non c'è malavita, non c'è spaccio, non c'è niente. Quindi noi stiamo cercando di migliorare il campo di Marte, che era un salottino, che è diventato uno sgabuzzino, ma che bene o male speriamo torni a essere quello che era.
Siamo qui in Mesticheria, voi siete, cioè che avete paura per la questione del ponte, lavori, clientela?
No, no, quello no, no, perché è un lavoro che bisogna fare, si fa e stop. Il problema è dopo il ponte. Una volta fatto il ponte, qui cosa succede a questa via, tenendo presente che poi incominciano anche i lavori della tranvia? Questo è il problema. Allora, qui si parla di area pedonale, che forse, dico la mia, non hanno capito, o non ho capito io cosa voglia dire quest'area pedonale. Allora, se area pedonale significa che ci sono i marciapiedi un po' più larghi, che uno possa passeggiare, eccetera, eccetera, però le macchine e il pullman passa lo stesso, allora va bene. Naturalmente non deve passare come passa ora il pullman, che da qui si è mangiata una corsia che non serve a nulla, solo per passare il pullman. Forse cambiano le cose quando c'è la tranvia? Va bene. Però aggiustare questa via, creare parcheggi anche a questa via, perché questi parcheggi sono l'anima del commercio, allora va bene. Ma se deve essere un'area pedonale, cioè chiusa la strada per fare solo pedoni, no. Sarebbe il fallimento di questa via e di tutti i negozi che ci sono qui.
Good times never end. Don't call the doctor, don't.
Controradio contro la guerra.
E alle 8.50 per il nostro speciale, le nostre pagine che trovate anche su controradio.it di interviste, condivisione e testimonianze di riflessione contro radio, contro la guerra, ci occupiamo oggi di ONG attraverso la crisi del multilateralismo. Si parla spesso di quale principio fondante della cooperazione internazionale insomma sta sollevando importanti interrogativi su quanto questo indebolimento stia pesando sui percorsi di pace, sulla tutela dei diritti umani a livello globale, uno scenario preoccupante, cui si aggiungono anche tentativi di delegittimazione, narrazioni distorte che Sandra Salvato ha approfondito per Controradio contro la guerra con Paolo Pezzati, vicepresidente di AOI, l'associazione delle ONG italiane nata nel 2001. Sentiamo.
Le forze della cooperazione internazionale sono molto indebolite perché il sistema multilaterale come l'abbiamo conosciuto dal secondo dopoguerra in poi non funziona più, quindi c'è tutta una architettura internazionale, tutto un sistema che in alcuni casi, non sempre, è riuscita a garantire stabilità e pace, che non funziona più, e questo lo vediamo sotto i nostri occhi questi ultimi anni in modo esplicito. Sicuramente c'è stata un'accelerazione, ma il processo è partito qualche anno fa, perché le crisi nel mondo e i conflitti armati sono aumentati, solamente che i luoghi di mediazione e di risoluzione dei conflitti non funzionano più come una volta. Ad esempio, il caso principale riguarda l'organo che dovrebbe garantire pace e sicurezza, ovvero il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Negli ultimi anni, diciamo, mettiamo negli ultimi 10 anni, faccio qualche esempio, ha votato 78 risoluzioni sul Sudan, 38 sulla Siria, 21 sullo Yemen, però ecco, cito dei paesi dove appunto i conflitti cruenti permangono e evidentemente la comunità internazionale non ne ha più quella capacità poi dopo di portare a strategie e pianificazioni di distensione. Dentro questo quadro generale possiamo vedere appunto, insieme a una mancata risoluzione delle crisi, un aumento dei bisogni che non è compensato da un aumento dei fondi umanitari, o comunque non abbastanza. Se guardiamo le sedi storiche, sì, sono aumentati a livello nominale i fondi per l'aiuto umanitario, ma allo stesso tempo sono aumentate le persone che non sono state raggiunte dagli aiuti, perché le persone in bisogno di aiuto sono aumentate in modo molto più significativo di quanto non sono aumentati i fondi. Qui dentro questo quadro si muovono le ONG, e le ONG e il sistema di cooperazione internazionale tra l'altro stanno vivendo anche tutta un'altra serie di sfide politiche e burocratiche, quindi quello che possiamo fare è relativamente poco rispetto alle grandi sfide che purtroppo a livello sistemico non vengono affrontate.
Vedo anche un altro paio di pericoli: che la cooperazione venga di fatto strumentalizzata in contesti di guerra o di interesse geopolitico, e che ci sia effettivamente una narrazione distorta, spesso anche da parte dei media, per delegittimare il ruolo delle ONG.
Sicuramente queste sono due dimensioni molto importanti da analizzare. Passiamo dalla questione della delegittimazione. La delegittimazione delle ONG sta avvenendo da molti anni, noi lo abbiamo visto nel Mediterraneo, lo vediamo nei luoghi di conflitto, perché le ONG rappresentano quella coscienza della società civile che si vuole azzittire, quella parte della società civile che crede ancora che il diritto internazionale valga dovunque e nei confronti di chiunque. E quindi questo è scomodo. Rappresentiamo dei professionisti che competenti, che possono diventare testimoni di violazioni, di giochi torbidi, e quindi spesso veniamo delegittimate perché il nostro patrimonio principale è la reputazione, e quindi laddove una ONG o il sistema della cooperazione internazionale viene delegittimato, lo si indebolisce. L'altro ambito riguarda appunto la strumentalizzazione, perché stiamo vivendo in periodi sempre più conflittuali, i conflitti sono sempre più brutali e c'è il dichiarato proposito di parti in conflitto anche di controllare l'aiuto umanitario e svincolarlo dai principi che hanno regolato l'attività umanitaria per decenni, come appunto il principio della neutralità, dell'indipendenza, ovvero in poche parole il fatto che l'azione umanitaria procede laddove ci sia bisogno, senza alcune discriminazioni di carattere politico, etnico, religioso e soprattutto indipendente da interessi di carattere politico e militare. Esempio di questa nuova tendenza la crisi umanitaria che si sviluppa a Gaza, dove si è sviolata qualsiasi principio dell'aiuto umanitario, sono stati violati le principali convenzioni internazionali, quella di Ginevra che riguarda la protezione dei civili, e sono state stravolte appunto le modalità con cui la comunità internazionale si era organizzata per portare assistenza alla popolazione civile.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Venerdì 30 e sabato 31 gennaio, doppio appuntamento. Venerdì 30 Amalfitano presenta il nuovo album Sono morto per 15 giorni, ma sono tornato perché l'amore è. Un live intenso tra emozioni e poesia. Sabato 31 RSBN presenta Here, il nuovo disco di inediti.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024. AT per te, in viaggio con Autolinee Toscane, in onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio. Primo appuntamento mercoledì 28 gennaio alle 9. Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Controradio.
Non ci credi nell'estate.
bellissimo contrario, compia 50 anni senza appartenere a un network capitalistico che, come dire, si è acquistato, i network sono acquistati quasi tutte le frequenze, tenete duro, tenete questa frequenza benedetta. È un presidio culturale che ormai è una rarità in Italia, cioè i mezzi di comunicazione indipendenti sono diventati veramente molto pochi, e quindi per me l'esistenza di Controradio è anche un motivo non solo di orgoglio per aver partecipato a tantissime iniziative della radio, ma anche perché è un punto di riferimento di un pezzo di società toscana che secondo me, cioè, non è più usuale, cioè le piccole radio locali non esistono quasi più, e Controradio invece non è neanche piccola, perché è una radio che copre tanto territorio, è una città tanto importante. Come dire, il fatto che esista, che continui a organizzare eventi, che organizzi il rock contest dopo tanti anni, per me è un segno anche di vitalità e anche un segno di speranza in questa società così alla deriva, che esistono ancora momenti in cui ci sono cioè in cui l'idea della collettività prende il sopravvento sull'idea del privato, del singolo. Sono un po' sgangherato in questi ragionamenti, ma credo che chi ascolta ha capito cosa intendo.
Delle sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta, anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le prove tecniche di trasmissione. Se eri fortunato, ti poteva capitare di avere un amico con l'antenna esatta che captava la Svizzera o Capodistria. Telecapodistria era un vulcano di emozioni. Film partigiani, dove i tedeschi erano cattivi e i partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista. Dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le piambite erano quelle di Fort Apache, e se superavi la prova potevi lanciarti dalle Brooklyn, la gomma del ponte. Al tempo però le chewing gum avevano un mucchio di sapore in più, ed il meglio, il più rivoluzionario, era il cinnamon. Il cinnamon era il vero gusto da Black Panthers, da Malcolm X. Il cinnamon è la cannella, ma non vale. Il cinnamon, quando è arrivato il riflusso, lo hanno abolito, evaporato, sparito. Uno andava al bar e trovava solo le center fresh, quelle con dentro il liquido. Chewing gum da maggioranza silenziosa. La sinistra calava ed ecco comparire le chewing gum del capo, che mangia pesante. Pesante. Erano tempi difficili. C'era chi si dava le stimoroi danesi e chi si drogava con le denti gomma che si trovavano solo in farmacia. Poi il miracolo. Un giorno al circolo Gramsci, preso dallo sconforto per aver scoperto che esistono le Big Bubble Revolution, ho gettato l'occhio di tre boeri e alle liquirizie goleador. Le cinnamon erano tornate, tranne che l'unità non avesse detto niente. Alle cinnamon e a tutti i compagni caduti bisognerebbe dedicare una piazza davanti a un ipermercato.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
6:09, siamo negli studi di Controradio, nella nostra newsline, e ci ha raggiunto anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Saluto anche il nostro Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovati.
Partiamo subito con l'intervista che è visibile anche sui nostri canali cross mediali, dunque anche su Controradio TV. Leggiamo e vediamo dai video: scontri a Minneapolis. Presidente, siamo nel giorno della memoria. Abbiamo aperto questa trasmissione con la voce dell'assessora Nardini in vista dell'evento Clou che si terrà domani per la Toscana, ma il giorno della memoria per la Toscana ha un valore declinato con i giovani. Innanzitutto, tante sono state le iniziative e ce ne saranno, come il ritorno del treno della memoria. Ecco, quanto è urgente oggi più che mai che la storia ci riporti agli orrori per cercare di affrontare un oggi che sembra essere tornato a superare quei limiti da Gaza a Minneapolis.
Ma oggi è ancora più importante degli anni passati, perché con l'arrivo della presidenza Trump sostanzialmente si è creato un nuovo sistema di valori che taluno, coloro che evidentemente lo hanno votato e lui che ne ha interprete da un anno, ha immesso nell'ordine mondiale. Un ordine che è particolarmente toccato da atteggiamenti che con l'arroganza hanno portato a sostanzialmente un prevalere di quelli che sono le logiche del forte che schiaccia il debole. Lo vediamo sul piano delle relazioni internazionali, l'atteggiamento di Trump che sostanzialmente riporta Putin, che aveva oppresso e schiacciato l'Ucraina, alla dignità di una relazione quasi che fosse giustificato, dello stesso Trump che copre gli omicidi, i crimini di guerra che vengono consumati ai danni del popolo palestinese dal governo Netanyahu. In una situazione di questo genere, ecco che anche all'interno delle stesse realtà avviene quello che è avvenuto a Minneapolis, ovvero la giustificazione con una milizia interna di fatti inaccettabili che vanno a vedere uccidere un infermiere che stava prestando aiuto a una donna con 10 rivolverate a sangue freddo verso lui che non è armato. È evidente che in una situazione come questa ancora di più è necessario fare memoria, rendersi conto che atteggiamenti di questo genere possono portare a una china che riporta la violenza e il conflitto fra gli stati, che può mettere in discussione l'ordine internazionale come elemento che più di 80 anni fa portò in realtà quello che è stato la volontà di distruzione di un popolo, in questo caso ispirato da fatti religiosi. I 6,5 milioni di ebrei uccisi scientificamente dai nazisti nei campi di sterminio sono qualcosa che deve essere sempre davanti ai nostri occhi per auspicare invece processi di pace, di dialogo, di relazioni. Quindi oggi la giornata della memoria ha un'attualità ancora più forte. Noi dobbiamo viverla intensamente, come abbiamo fatto con i nostri enti locali, come regione, nelle giornate di oggi al memoriale che ricorda quello che drammaticamente accadeva con la criminalità nazista verso gli ebrei a Auschwitz e negli altri campi, domani attraverso un confronto con gli studenti. Insomma, la giornata della memoria come espressione di una volontà, di espressione di valori quali la pace, quali la relazione fra i popoli, quali il rispetto del diverso, il rispetto dell'altro, è oggi quanto mai attuale.
Senta, Presidente, come sa meglio di noi, la democrazia si definisce come potere diffuso e non accentrato, divisione dei poteri, pesi e contrappesi. Da Minneapolis a Roma, le dichiarazioni di Salvini, la Meloni che dice la magistratura deve stare al nostro fianco quando prendiamo una decisione. C'è questa pulsione diffusa nel mondo occidentale di abbandonare questa idea del potere diffuso e tornare a un'idea di potere accentrato. Lei sottoscrive la frase: questo governo ha una pulsione autoritaria e antidemocratica?
Allora, in una giornata come questa vorrei evitare tante polemiche, perché altrimenti correremmo nel rischio opposto, quello di fare coloro che auspicano i valori che prima dicevo e utilizzare strumentalmente questa impostazione. Detto questo, come riflessione che io mi sento di fare non oggi ma in generale, indubbiamente delle pulsioni autoritarie che vengono espresse da coloro che magari anche hanno responsabilità di governo ma che comunque interpretano quella cultura che è alla base di tutto ciò, indubbiamente ci sono e vanno contrastate. Basti pensare anche a certe affermazioni di Vannacci.
E allora andiamo su tematiche, su priorità di governo e di giunta, gli impegni sulla sanità territoriale. A breve, se non domani, mi confermerà l'inaugurazione della prima casa di comunità. Vogliamo dare qualche indicazione al nostro pubblico in quanto insomma utenti, cittadini e cittadine, e in un contesto però di conti, decine di milioni, forse addirittura un centinaio, servono per chiudere i conti del 2025 sulla sanità. Come si sta muovendo?
Quello che io ho detto anche in questi 5 anni, che poi i cittadini hanno compreso in fase elettorale, nel momento in cui ci hanno votato, non è che dobbiamo vedere la sanità in modo ragionieristico. Mancano 100 milioni, signori, noi viviamo le risorse che mettiamo in sanità come un investimento, non come un profilo di equilibrio di bilancio in modo ragionieristico. Io ho un bilancio della sanità, come tutte le regioni, che viene ad essere attribuito da un fondo sanitario regionale, che è la divisione in 20, corretta da una serie di indicatori, del fondo sanitario nazionale. Lo Stato mette poco più di 140 miliardi nella sanità, è la terza voce in un bilancio statale, dopo la pubblica amministrazione e ciò che comporta in termini di spesa, dopo la previdenza sociale, quindi le pensioni e ciò che comporta in termini di spesa. Lo Stato italiano mette poco più di 140 miliardi nella sanità. Viene diviso in 20, non in modo puntuale sulla base del numero di abitanti, ma si tiene conto dell'anzianità, della popolazione, del livello di fragilità e così via. Noi abbiamo un quid che ci viene dato dallo Stato, siamo la regione in assoluto, lo leggevo anche in modo uniforme dai giornali, che mette di più di suo, cioè siamo la regione che mette di più come aggiunta a quanto ci dà lo Stato per garantirci il sistema sanitario regionale che abbiamo noi. Come vedete, è un sistema sanitario regionale che ha anche le sue criticità. Non è che non abbiamo le liste d'attesa o il problema di ingolfamento dei pronti soccorsi, ce l'abbiamo anche noi, però meno di altre regioni, e con i LEA, i livelli essenziali d'assistenza, anche l'anno scorso siamo stati la seconda sanità in Italia con indicatori di efficienza, efficacia, servizi. Il nostro sistema dà 12 milioni e mezzo di servizi ai cittadini, solo 5 anni fa ne dava 10 milioni e mezzo, visite, analisi, presenza in ospedale e così via. È evidente che se noi ci mettiamo tante risorse, ci mettiamo perché vogliamo rendere un servizio ai cittadini e corrispondere all'articolo 32 della Costituzione, che dice che la salute è diritto fondamentale del cittadino e interesse generale della comunità. E quindi le ASL hanno bisogno di 10, 20, 100 milioni? Nel momento in cui questo mi è documentato che serve ai cittadini, io lo faccio.
Presidente, ci perdonerà se ci muoviamo dal piano internazionale a quello regionale, a quello nazionale. Posso chiederle a lei il 22 e il 23 marzo come voterà in riferimento al referendum sulla giustizia?
In modo convinto voterò no. Perché io vedo che si stanno facendo tante affermazioni ma che non guardano al contenuto. È un po' come spesso accade nei referendum, rischiano di diventare dei plebisciti. In questo momento il referendum rischia di diventare un plebiscito nei confronti della magistratura, e nel clima generale vediamo quest'onda cavalcata dalle forze di centrodestra, dal governo che ha animato questo referendum, a dare un a questa impostazione per cui probabilmente l'esecutivo vuol recuperare potere, autorevolezza, capacità di indirizzo verso la magistratura. Io invece credo che la magistratura debba essere un corpo che ha la sua autonomia, la sua indipendenza, salvaguardato dalla Costituzione, e quindi voterò no, anche perché il tema poi da un punto di vista di contenuto è sulla separazione delle carriere. Io ritengo che sulla separazione delle carriere il fatto che un giudice che vince il concorso e che entra nella vita concreta, se per un po' fa il pubblico ministero, per un po' fa il giudice, ecco, quando fa il pubblico ministero ha quel buon senso e quella valutazione più obiettiva delle cose che gli deriva dalla fase in cui ha fatto il giudice. Se invece si specializza per tutta la vita, fa il pubblico ministero, inevitabilmente nella sua psicologia, nel suo modo di essere, acquista quel profilo giustizialista che poi ha portato anche a quelle situazioni che denunciamo di errori e che poi si sono riflesse sulla rovina magari della vita di un cittadino che è stato inquisito, messo all'udibrio, messo nell'opinione collettiva, schiacciato dalla vergogna, e poi magari arriva, come è accaduto in tanti casi, ad essere assolto per non aver commesso il fatto. Certo. Quindi io sono un convinto assertore del no, sia perché rifiuto questa logica da plebiscito contro la magistratura a cui va garantita autonomia, sia perché nel merito non credo nella separazione delle carriere.
Poi ci torneremo da qui al voto, abbiamo una serie di faccia a faccia, approfondimenti, naturalmente siamo in regime di par condicio e sentiremo le varie posizioni. Oggi appunto il presidente Giani ha espresso la sua, le chiedo invece, leggiamo dalla stampa locale di oggi, un appuntamento per domani importante nell'agenda del Consiglio, nono assessore, legge in Consiglio, Giani prepara la squadra large. Cerchiamo di far capire al pubblico perché serve un nono assessore, perché serve ampliare la sua squadra di governo.
No, io rifiuto questa interpretazione giornalistica, perché è la tipica interpretazione giornalistica che tende a dare discredito sulla politica, sbagliando in modo assolutamente errato. Noi domani andiamo a votare un atto che è la modifica statutaria. In queste modifiche statutarie ce ne sono molto più importanti di quello che lì viene in qualche modo indicato. Vi è la modifica statutaria che prevede il diritto alla connettività. Oggi noi ci troviamo una Toscana che ha un 70-75% di territorio connesso alla rete internet, ma c'è un 25-30% che non è connessa e che crea un territorio di serie A e un territorio di serie B.
Una Toscana diffusa anche digitale.
Esatto, in quello che è un mondo sempre più digitale, la famiglia che ha un bambino che sta in una zona non coperta, è evidente che avrà la spinta dal bambino a dire: babbo, mamma, ci trasferiamo di casa, io voglio andare dove ci sono tutte le condizioni che i bambini. E siccome io credo nella Toscana diffusa, sento il bisogno di investire. Chi è che ha fatto la rete per 70-75%? I gestori che finché stai in una zona intensamente abitata ricavano il loro guadagno giusto, legittimo, degli investimenti, e quindi si sono fermati nei loro investimenti a fare la rete fin dove c'è un numero di densità abitativa tale da consentirgli l'investimento. Oltre non lo fanno. Quindi oltre lo devo fare io, pubblico, perché ho interesse pubblico a coprire tutta la zona. Quando io vado a prevedere investimenti, però, per fare questo, i miei dirigenti mi dicono: per poter prevedere investimenti su un argomento su cui finora il pubblico non ha investito, su cui finora la regione non ha investito, forse è bene permetterci il milione, i 2 milioni, i 3 milioni per fare il sistema delle antenne, oppure la banda ultralarga in queste zone, di avere un principio forte, perché altrimenti uno può dire non ha investito per nulla nelle zone più densamente abitate e invece vai a mettere milioni nelle zone meno densamente abitate. Quindi il principio statutario è un principio importante e domani è un principio che noi affermiamo nel nostro statuto. E vi potrei fare l'esempio, ma altrimenti vi perderei tutta la mattinata, di tutta una serie di principi che noi nello statuto mettiamo di contenuto. accanto a questi, accanto a questo c'è una norma che prevede che la Regione Toscana si adegui a quello che è la norma nazionale, la norma nazionale fissata dal decreto Monti nel 2013. Allora, la Toscana, non guardo le altre regioni, è arrivata allora ad avere anche 16 assessori. Nel 2013 arriva Monti, era il periodo delle iniziative che dessero il senso del risparmio dei costi, della politica, fissò a quel punto un principio. Il principio era noi mettiamo un numero di assessori che non deve superare un quinto del numero dei consiglieri. Con questo principio la Toscana, che aveva 41 consiglieri, 40 più il presidente, 41 consiglieri, un quinto significava 8,25. La stessa legge diceva, quando c'è il decimale ci si allinea al numero più alto. Quindi il decreto Monti, che portò concretamente in Toscana da 16 assessori a farne non più di 9, era un principio che corrispondeva al clima di quel tempo. Ma in Toscana facemmo i più bravi dei bravi, volevamo dare il segnale che noi eravamo più bravi di Monti. Quindi nello statuto mettemmo un numero 8 che non corrispondeva a quello nazionale, ma dava quel segnalino che noi facevamo la misura ancora in modo più esasperato. Con questa modifica dello statuto, nella quale i principi per cui si fa sono quelli che dicevo prima, la connettività, la cultura, tutta un'altra serie di cose, abbiamo messo, ci allineiamo alla legge nazionale e conseguentemente non mettiamo nessuna previsione, diciamo che il numero d'assessore è quanto ci dice la legge nazionale. Mettendo semplicemente questo principio, da 8 salgono a 9. Allora, è un problema nella regione toscana che ha 4.000 dipendenti. Se prendiamo le agenzie connesse, cioè quelle in cui lo stipendio lo paga la regione toscana, si arriva con Arti, l'Agenzia Regionale Toscana dell'Impiego, la Fondazione Sistema Toscana, la Fondazione Toscana Promozione, la Artea e così via, arriviamo a quasi 7.000 dipendenti. È un problema se a governare una macchina di 7.000 dipendenti si passa da 8 a 9. Ecco, io veramente la questione la sento come il rigurgito di chi vuol fare sull'antipolitica una demagogia di cui la risposta alla concretezza dei problemi dei cittadini non ha bisogno.
Quindi ha spiegato una necessità e anche un parametro di legge, no? Che inserisce questo contesto, ma un nono assessore a fare che cosa? Come se lo immagina? Come verrà arricchita la giunta operativamente?
Ma innanzitutto non lo facciamo subito, quindi non è un problema. Io mi interessava il principio, si discute dello statuto, mi interessava il principio. E io ho dimostrato nei fatti che non è che queste modifiche poi le applico subito. Il sottosegretario, noi l'applicammo con la modifica statutaria di anni fa. L'ho utilizzato solo ora. E che cosa il mio sottosegretario Bernardica riesce a fare, io penso che tutti i cittadini toscani se ne rendano conto, perché la possibilità di un jolly che mi sostituisce, che imposta politiche dei giovani, che in questo momento mi sta svolgendo un ruolo importante sulla protezione civile, sull'organizzazione del volontariato, lo vedano tutti. Quando si porrà il problema di una riorganizzazione della giunta, magari fra due anni, perché con le elezioni politiche qualcuno dei miei assessori potrà correre in Parlamento, ce lo porremo allora. Io, anche se viene approvato lo statuto, state tranquilli, non è che il giorno dopo applico il nono assessore, anzi vi dico che non lo faccio.
Senta Presidente, è contento di questo campo largo in regione e pensa che sia questo il modello vincente per le elezioni politiche che evocava qualche secondo fa?
Sì, è una domanda di cui ti ringrazio, perché secondo me coglie a fondo quello che è stato lo sforzo, che talvolta lo vedo ancora, non tutti hanno compreso, di aspettare a riformulare la mia candidatura all'alleanza di centrosinistra. Noi ci tenevamo molto anche a dedicare più tempo prima di arrivare alle ricandidature a costruire questo sistema d'alleanza, perché è la base per affrontare nel modo più corretto anche per i cittadini le elezioni politiche che ci saranno presumibilmente fra un anno e mezzo. Questa è la scadenza, si votò nel settembre-ottobre del 2022. E conseguentemente il fatto di prepararci creando un sistema di dialogo di rispetto fra le forze politiche del centro-sinistra, da diciamo, le forze più di centro, da Renzi, tanto perché tutti capiscono, ai 5 Stelle, è il modo giusto con cui la prossima volta, quando le elezioni politiche sono fondate sui collegi uninominali, cioè si vota quelli che sono i candidati in quello specifico territorio. Ecco, l'altra volta c'era sempre un candidato di centrodestra e il centrosinistra ne aveva tre come minimo, quello del PD, quello del Movimento 5 Stelle, quello allora c'era l'alleanza Renzi Calenda. Talvolta c'era anche il candidato di quella che allora si chiamava SEL, ovvero quella forza più a sinistra del PD, che oggi si chiama VS, Alleanza Verdi Sinistra. Quindi quando da un lato c'è un candidato, dall'altro ce n'hai tre o quattro, e come il Palio di Siena, vince chi arriva primo, il secondo non conta nulla, è evidente che allora il centrosinistra non interpretò bene il sistema elettorale. Quello che è accaduto attraverso le elezioni regionali, ora si consoliderà con le elezioni comunali in tre capoluoghi di provincia che si terranno ora nella prossima primavera, è proprio preparare quel terreno.
Allora, abbiamo due minuti, poi ci riaggiorneremo naturalmente. Presidente Gianni, una domanda di aggiornamento però su un tema fondamentale, che è quello del punto nascita di Montevarchia, che non è solamente un punto nascita nel Valdarno per un territorio molto esteso, ma è proprio una politica rispetto a una diffusione dei servizi. L'altro giorno la protesta delle mamme, c'è preoccupazione anche all'interno del contesto sanitario. Ci dà aggiornamenti nell'interlocuzione?
No, grazie, questa è una domanda che bene i cittadini percepiscono, perché altrimenti sembra sui giornali che si parli solo di un punto nascita specifico, quello che c'è nell'ospedale che è di Montevarchia e San Giovanni Valdarno. No, il tema è generale. Allora, la legge a livello europeo ha voluto stimolare anche l'Italia a fissare dei limiti perché in un punto nascita si arrivi a tenerlo aperto finché c'è un tot numero minimo di parti, perché si dice e si afferma, la scienza medica che ti dice questo, che se c'è una buona pratica allora che vi sono condizioni di maggior sicurezza. Se si fa un parto ogni tanto, non c'è anche quella abitudine, consuetudine, abilità dettata dalla pratica e dall'esperienza che consente di rendere sicuro ed efficiente il punto nascita. Questo avvenne con la formalizzazione del decreto Balduzzi. Ormai sono vari anni che questo fu approvato. E quel decreto, che è diventata legge dello Stato, prevede che vi sia un minimo di 500 parti durante l'anno per tenere vivo un punto nascita, altrimenti la sanzione è quello di scioglierlo, di accorparlo a altri ospedali vicino. Accanto a 500 per il normale ospedale, nelle cosiddette cliniche sanitarie universitarie ospedaliere, ovvero ce ne sono tre in Italia, in Toscana, c'è quella di Careggi a Firenze, c'è quella delle Scotti a Siena, c'è quella di Cisanello a Pisa. In queste addirittura il limite deve essere 1000 parti. Allora, il limite fissato dalla legge, perché ci siano almeno 500 parti l'anno e 1000 parti l'anno, con la diminuzione demografica in questi anni, se allora poteva apparire ragionevole, è diventato eccessivo. E io ritengo, parlando anche con operatori medici, che il governo farebbe bene a ridurre un po' questo limite. Certo, non annullarlo, per l'amor di Dio, perché è giusto il principio che ci deve essere pratica.
In 30 secondi, ci sono margini?
Si dovrebbe passare a 400. Il ministro non ha detto di no, però probabilmente è una decisione che richiede qualche mese. E allora, quando ci sono ospedali che hanno superato, come quello di Montevarchi, di poco questo limite, è vero, è tre anni che di media se ne fanno 450 invece che 500. Io dico al governo, dateci la deroga, almeno si precisa la questione dei 500-400 parti, e comunque si vede se le donne del territorio, che abbiamo visto partoriscono anche a Careggi da un lato e a Arezzo dall'altro, hanno la sensibilità di andare a partorire a Montevarchi, in modo da garantire che quell'ospedale rimanga sopra 500 parti.
E insomma, una vicenda ancora aperta, però con degli impegni e delle richieste precise. 9:30 minuti, siamo in conclusione, Raffaele.
Volevo chiedere del pronto soccorso di Torre Galli, visto che parlavamo di sanità, ma è tardissimo, sta arrivando il giornale radio di Popolo Veneto.
Hai ragione, è una cosa importantissima, me lo sono posto come obiettivo, abbiamo ormai elaborato il progetto, io sono convinto progetto che fra pochi mesi possiamo metterlo in gara, cioè si definisce il progetto esecutivo, mettiamo in gara. Ha un costo ormai che supera i 40 milioni, ma quando le cose si fanno si devono far bene. E Torregalli fu costruito con un pronto soccorso piccolo, perché la filosofia negli anni 70 è che il pronto soccorso era un semplice passaggio verso i reparti. Oggi il pronto soccorso ha specializzazioni che richiedono dimensioni e caratteristiche molto più grandi.
Presidente, lo stiamo costringendo alla sintesi, ma davvero un flash in conclusione. Ieri la messa in memoria di Rocco Commisso, un impegno della famiglia a mantenere gli impegni anche su Firenze, anche il suo auspicio.
È stato un momento molto commovente e a me ha profondamente colpito rivedere dopo 2 anni il figlio di Commisso, Joseph, e l'ho visto molto impegnato e molto sentito. La Katrin, la moglie, è una donna di grande intelligenza, profondità. Ieri è stato bellissimo, lei non è italiana, ma ha parlato volutamente con la nostra lingua, si è corrisposta a Firenze con un affetto, un sentimento umano nella memoria del marito, che a me ha convinto che questa famiglia continuerà a dare quello che ha dato. E non dimentichiamoci, Rocco Commisso è quello che rimane alla storia della Fiorentina, ma in generale del territorio, l'uomo che ha investito non solo sui giocatori, ma una struttura bellissima che è un vanto in Italia come il Viola Park.
Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, questa mattina nei nostri studi, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi e complimenti per ciò che Controradio significa nell'informazione corretta e diffusa sul nostro territorio.
Grazie davvero, Presidente Gianni. Andiamo ad ascoltare il giornale radio di Popolare Network.
Giornale radio di Popolare Network, e poi rimanete aggiornati sulle nostre frequenze, sui nostri canali crossmediali.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Minuti Popolare Network, benvenuti le notizie. Agenti dell'Agenzia Immigration and Custom Enforcement, l'ICE, contribuiranno a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi Olimpici Invernali in Italia. Così ha dichiarato un portavoce della stessa ICE all'agenzia, l'AFP. Ieri il ministro Piantedosi aveva assicurato che invece l'ICE non sarebbe arrivata in Italia. In serata però l'ambasciata statunitense aveva già precisato, diverse agenzie federali supportano il servizio di sicurezza diplomatica, tra queste anche l'Homeland Security Investigation, cioè la componente investigativa dell'ICE. Poco fa il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato di questo, ha detto: io da italiano prima ancora che da cittadino milanese non mi sento tutelato da Piantedosi, l'AIS è una milizia che uccide a Milano, ha detto il sindaco, non la vogliamo.
Ucraina, nelle scorse ore intensi bombardamenti su Odessa nel sud, l'ultimo bilancio delle autorità locali è di 21 feriti, alcuni